Late Night in the Future, un radiodramma a puntate a cura di Fondazione Teatro 2 su Radio Revolution.
Certo che cosa?
No, dico, ci mette tanto.
Beh, evidentemente se la sta godendo.
In che senso godendo?
Nel senso che evidentemente l'esperimento che stiamo facendo è di suo gradimento e le sue cellule cerebrali rilasciano impulsi che le nostre macchine riconoscono come piacevoli. Endorfina, sai, adesso a livello tecnico non so dirti per certo.
Ah, quindi le macchine...
Le macchine cosa? Dai, non lasciare sempre a metà le domande, sembra di essere a teatro.
È che non so se posso permettermi.
Guarda, guardati intorno. Vedi qualcuno?
No.
E credi che qualcuno possa essere in ascolto al momento? Che possano spiarci?
No, credo di no.
Hai dei sospetti? Qualcuno ha fatto domande strane ultimamente? Credi che siamo abbastanza coperti?
Sì, è... È solo che la prima cosa che mi avete detto al colloquio è stata di non fare domande, di non essere troppo curioso, e io...
Mi fa piacere che tu ti faccia questi scrupoli. Vuol dire che sei fedele alla causa, che abbiamo assunto la persona giusta. Comunque, penso proprio che noi due possiamo starcene tranquilli, qui, ora. La copertura regge. Tutti là fuori pensano e continueranno a pensare che questo sia solo un bar molto chic e relativamente costoso per via dei mobili eleganti e delle maniere dei baristi. Comunque, cosa stavi dicendo?
Dicevo che le macchine riconoscono il tipo di esperienza che la cavia sta facendo in un preciso momento.
Beh, è ovvio. È il senso stesso degli esperimenti che facciamo.
Credo di non capire benissimo il ragionamento.
Non è difficile. La maggior parte delle persone non ama la propria vita. Ci sei?
Ci sono.
Ecco, noi stiamo lavorando a una realtà diversa da quella in cui queste persone, quasi tutte le persone a dire la verità, vivono oggi.
E questo cosa c'entra con gli esperimenti?
Come cosa c'entra? Per creare una realtà migliore dobbiamo basarci sui desideri, anche quelli più reconditi della gente. Il nostro nuovo mondo sarà migliore perché soddisferà quello che ognuno di loro...
Mi scusi, ma intende di noi?
Non proprio. Diciamo che noi siamo già abbastanza felici così. Ma non interrompermi. Dicevo che solo se studiamo attentamente quello che le persone vogliono, anche andando a cercare dentro gli angoli più profondi della loro mente, possiamo costruire una vera realtà su misura per tutti. E per questo le nostre macchine, quando rilevano piacere o soddisfazione nelle esperienze oniriche delle cavie, prolungano l'esperimento ad libitum. È come una vena d'oro, quando la trovi devi seguirla. E credo che la nostra cavia di oggi ci stia dando una grossa mano.
Credo di capire.
Oh cavolo!
Oddio, ma quell'uomo ha bisogno di aiuto!
Fermo, non intervenire. Si è appena svegliato, l'esperienza è ancora troppo fresca.
Qualcosa è andato storto.
Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi. Hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre avec des gestes lourds comme des hommes ivres, mutilés, massacrés, les yeux ouverts d'effroi. Ils sont tombés en invoquant leur Dieu au seuil de leur église, ou le pas de leur porte, en troupeau de désert titubant encore. passé par la soif, la faim, le fer, le feu. Nul n'éleva la voix dans un monde euphorique, tandis que croupissait un peuple dans son sang. L'Europe découvrait le jazz et sa musique, les plaintes des trompettes couvraient les cris d'enfants. Ils s'endormaient pudiquement sans bruit, par milliers, par millions, sans que le monde bouge, devenant un instant minuscule fleur rouge, recouvert par un vent de sable et puis d'oubli. Ils sont tombés, les yeux pleins de soleil, comme un oiseau qu'en vole une balle fracasse, pour mourir n'importe où et sans laisser de traces, ignorés, oubliés dans leur dernier sommeil. Ils sont tombés en croyant ingénus que leurs enfants pourraient continuer leur enfance, qu'un jour ils fouleraient des terres d'espérance dans des pays ouverts d'hommes aux mains tendues. Moi, je suis de ce peuple qui dort sans sépulture, qui a choisi de mourir sans abdiquer sa foi, qui n'a jamais baissé la tête sous l'injure, qui survit malgré tout et qui ne se plaint pas. Ils sont tombés pour entrer dans la nuit éternelle des temps, au bout de leur courage, la mort les a frappés sans demander leur âge, puisqu'ils étaient fautifs d'être enfants d'Arménie.
Ehi, tutto bene?
Che cosa sta dicendo? Sei ubriaco, ragazzo?
Scusi, lo lasci parlare. Non vede che è sotto shock?
Ma quale shock? Versagli da bere, così si riprende.
D'accordo. Accidenti, che sete! È della vodka pura!
Eh? Ragazzo, non mi sembra il caso. Ma che cosa vuoi? Ma perché non parli?
Vuole qualcosa su cui scrivere.
Dagli quel foglio. Ecco la penna.
Datemi ancora da bere.
Ma cosa significa? Cosa ti è successo?
I turchi. Ehi, calmati. Sei al sicuro qui, stai tranquillo. Ha visto? Le sembra un esperimento riuscito?
Beh, forse potrebbe essere più riuscito di quanto non sembri. Forse abbiamo scatenato qualcosa.
Quale esperimento?
Non fare idiozie. Non possiamo certo dirgli che ciò che ha visto non era reale. Lei può mettersi tranquillo qui. È tutto finito. Può finire la vodka e...
Lo dite voi che non era reale. Questa cosa non mi convince per niente. Questo ragazzo ha visto qualcosa, capo.
Sì, lo dico io che non era reale. Era finto. Non eri realmente presente. Sono proiezioni. Proiezioni che servono per...
Io so bene dov'ero fino a qualche minuto fa. So bene quello che ho visto. Che cosa hai visto? I crimini. Le deportazioni. Ma di cosa sta parlando?
Qualcosa deve essere stato calcolato male. Spesso si possono fare degli errori, soprattutto quando si tratta di calcoli e dimostrazioni scientifiche. Soprattutto quando si parla del cervello umano. Evidentemente c'era qualcosa sepolto nei ricordi, nelle esperienze di quest'uomo, ma non capite, è utilissimo. Non credo che voi possiate capire. Ma
dimostrazioni scientifiche, dice. Le uniche dimostrazioni scientifiche che ho capito in tutto questo bellissimo esperimento sono le espressioni sulla faccia di questo ragazzo. Ma come possiamo fare cose del genere? L'abbiamo torturato. Aspetti, sta scrivendo qualcos'altro. I generali turchi ci hanno sterminato. Li hanno sterminati. I turchi? Sterminare chi?
Oddio, credo che stia parlando del... Oddio. Credo che stia parlando del genocidio degli armeni.
È questo che hai visto? Siete voi che non potete capire. Io ho visto bambini morire. Carovane di donne deportate e stuprate lungo praterie, sotto gli occhi di gente paralizzata. Ma questa è follia! Ma perché lo abbiamo mandato lì? Che cosa gli ha fatto? Io non so niente di tutto questo. Di certo però non vorrei essere nei suoi panni.
Per forza. Sono cose successe 100 anni fa. Chi vorrebbe ricordarle in fondo?
Forse dovreste collegarvi anche voi a certe realtà. Non bisogna mai dimenticare. 100 anni. 200 anni. Non conta. Dimenticare non si può. Nessuno deve essere giustificato a dimenticare. Ma giustificazioni per cosa?
Non era previsto che quest'uomo fosse mandato lì. Noi dovremmo cercare nella mente delle persone quello che c'è di più bello, di più piacevole, di più accattivante, non quello che li fa soffrire.
Vede, signore, io capisco che gli esperimenti sono importanti e sono stato anche incuriosito da questa storia degli esperimenti, ma questo è troppo. Non so se voglio essere parte di tutto questo, di tutto questo dolore, di questa rievocazione di qualcosa di così brutto. Che cosa sta scrivendo? I turchi sono entrati in casa dei loro concittadini con le armi, con il fuoco, con i camion e li hanno annientati. Morti. Morti ovunque. È come l'olocausto.
Sì, ci sono stati genocidi per tutti gli ultimi 2 secoli, guerre ovunque, deportazioni da parte di oppressori in tutto il mondo e molte di queste sono scolpite nella memoria collettiva.
Ma questo qui è solo un ragazzo. Come fa ad avere memoria di queste cose? Non le ha vissute.
Beh, non esiste solo la memoria personale. Esiste la memoria di un popolo, di una comunità, la memoria culturale. Non lo avevamo calcolato.
Wow, ma che risposta intelligente. Non lo avevamo calcolato.
È per questo che si chiamano esperimenti.
Io posso capire il suo dolore. Mio nonno è stato in guerra. Mi raccontava delle cose terribili e alcune immagini sono rimaste scritte in modo indelebile dentro di me. Le sognavo anche la notte. Mia nonna. Ecco, anche lui ha una memoria non sua, ma che probabilmente gli è stata raccontata. Ecco il problema. Noi abbiamo cercato solo le particelle di felicità nel cervello delle persone, ma una persona è anche la memoria storica di ciò che hanno vissuto quelli prima di lei. Ricordare è un modo per rimanere connessi con il passato, per ricordare chi siamo, da dove veniamo.
e per non ripetere gli stessi errori, per mantenere una memoria. Dobbiamo pensare anche a questo. Gli esperimenti vanno ripensati, dobbiamo creare qualcosa di più complesso, di più rispettoso.
Beh, ora però si sta tranquillizzando. Sarà la vodka.
Il trauma del ricordo istantaneo lo sta lasciando, sta tornando a mettere questa esperienza nel cassetto della sua memoria. Ma non penso che la dimenticherà.
Forse anche noi dovremmo ricordarcela bene.
Rolling suicide.
Buonasera, bentornati a The Late Night in the Future. Io sono Claude.
E io sono Francesco.
Ciao Fra. In questa puntata abbiamo deciso di approfondire un tema molto importante, il tema del genocidio degli armeni, che è poi alla base del testo Una bestia sulla luna di Richard Kalinowski. Questo testo, questo spettacolo verrà messo in scena dal Teatro 2 da martedì 16 gennaio.
Sì, appunto, questo è un tema molto importante che è alla base del testo, che è anche uno dei temi fondamentali della storia del Novecento, e se vuoi, Claude, un po' introdurcelo, sì, e dirci di che cosa stiamo parlando,
sì,
dove
sì,
siamo.
Sì. Beh, Diciamo che è un argomento, un tema, una pagina molto triste della storia dell'umanità, perché riguarda il primo massacro etnico del Novecento. Siamo a ridosso più o meno della Prima Guerra Mondiale. Basti pensare che fu un genocidio che ha causato 1,5 milioni di morti, tutti armeni, per mano dell'impero ottomano, dei turchi, per essere più precisi, dei giovani turchi. I motivi di questo
massacro, di questo primo genocidio del Novecento, di questa prima pagina tristissima, sono molti. Ovviamente ce n'è uno religioso, perché siamo appunto in Turchia e c'era una forte voglia di far risultare come predominante la fede islamica, e questo ha portato appunto ad una motivazione religiosa per questo tipo di massacro. Ci sono altri motivi, ci sono motivi razziali. Siamo in un momento in cui i totalitarismi stanno nascendo, almeno nella mente delle persone, e nei turchi c'era questo bisogno di far valere la supremazia del popolo turco sugli altri popoli dell'Anatolia, della Turchia. E poi c'è almeno un motivo politico, e cioè che i turchi erano spaventatissimi del fatto che gli armeni potessero allearsi con i russi in questo conflitto che è poi sfociato appunto nella Prima Guerra Mondiale. Ricordiamo che l'Impero Ottomano faceva parte degli imperi centrali, insieme all'Impero Austro-Ungarico e all'Impero Tedesco di Prussia, mentre invece la Russia faceva parte della Triplice Intesa, quindi era a tutti gli effetti un avversario. Certo. E c'è stato anche questo alla base di uno sterminio, di uno annientamento totale di un possibile nemico.
Esatto, infatti uno sterminio che per questi motivi si è svolto attraverso la deportazione, no? Per chilometri e chilometri queste persone venivano fatte marciare senza cibo, senza acqua, verso dei campi che poi erano punti di arrivo, non per tutti oltretutto, perché la maggior parte di queste persone morivano lungo il tragitto, infatti venivano chiamate marce della morte. Un altro metodo che fu utilizzato allora fu il rastrellamento di casa in casa, un metodo tristissimo e brutale che poi verrà anche ripreso, copiato dai totalitarismi europei durante la Seconda Guerra Mondiale.
Sì, diciamo che tristemente possiamo dire che questo è stato forse la prova generale dello sterminio ancora più vasto che è successo poi durante la Seconda Guerra Mondiale con la persecuzione degli ebrei, dei Rom.
Sì. Come sappiamo sono continuati questi stermini, no? Come dici tu, Rom, cambogiani, in Jugoslavia, e forse è anche appunto il ruolo del teatro, no?
Ma io penso che il ruolo dell'arte, del teatro, di qualsiasi forma di espressione sia anche quello di far valere la memoria, cioè in questi casi ricordare, che poi è anche il tema del nostro radiodramma di oggi, cioè a che cosa serve ricordare anche ciò che è più spiacevole, anche ciò che è più triste, più terribile, più doloroso. Forse serve per avere un'arma in più contro il rischio di far ripetere la storia. Purtroppo abbiamo visto che la storia spesso, troppo spesso, specialmente nelle sue pagine più terribili, si ripete. E quindi imparare e avere memoria e ribadire il ricordo anche di cose dolorose può e deve servire ad avere un'arma in più e capire che cosa è successo, quanto è stato doloroso qualcosa, per evitare che il peggio di noi stessi continui a venire fuori e che gli esseri umani si trasformino appunto in assassini, in feroci carnefici, come è successo nel genocidio degli armeni e in purtroppo tantissimi altri stermini.
Esatto, quindi in un certo senso, come hai detto bene, restare in contatto con quello che è il peggio di noi, no? Per non darlo mai per scontato.
No, per non darlo mai per scontato. Infatti il testo, Una bestia sulla luna, che ricordo sarà in scena dal 16 al 24 gennaio 2018 con la regia di Andrea Chiodi e con un cast stellare, perché saranno in scena Elisabetta Pozzi, Fulvio Pepe, Alberto Mancioppi e Luigi Bignone, è un punto, una storia di una famiglia un po' particolare, di un uomo scampato, di un armeno scampato al genocidio, che va in America, sposa una ragazza armena per procura, cioè la sposa per posta praticamente, poi si trovano a vivere insieme e a fare i conti appunto con la propria memoria, con quello che c'è stato di terribile nella loro esperienza di vita, che appunto è l'esperienza del genocidio degli armeni. Questa è anche una storia, Una bestia sulla luna è anche una storia d'amore, anche una storia di una famiglia, la storia di un ricostruire qualcosa sulle macerie di una possibile vita, ricostruire una vita sulle macerie di un avvenimento veramente terribile, una delle pagine più nere della storia dell'umanità.
E quindi grazie, cioè ti ringrazio per la spiegazione.
Sì, voglio solo ribadire un'altra cosa, che tra l'altro questa è una cosa di cui siamo molto orgogliosi. Il 16 gennaio, in occasione della prima, Richard Kalinowski, l'autore, verrà apposta dall'America e avrà un incontro con il pubblico in cui si potrà appunto parlare con lui sia di questo argomento sia proprio anche di lui come autore teatrale, e che appunto ci sembra una bellissima occasione per appunto approfondire, ricordare e ribadire che è importante nel teatro, nell'arte, anche affrontare queste cose, non solo divertirsi.
Cioè, ma scusa, viene proprio lui dal vivo?
Viene lui dall'America, prende un aereo e viene da noi.
Allora non si può mancare. Niente, ti ringrazio, Fra, e ringraziamo tutti gli ascoltatori, e che dire, ci vediamo e ci sentiamo alla prossima tarda sera nel futuro.